Da Antonio Bolzani, buon pomeriggio e benvenuti alla consulenza, l'ultima di questa settimana. Chi mi ha seguito prima controcorrente sa già, è già informato sul tema che trattiamo oggi e lo facciamo con due ospiti, due esperti. Parliamo dei giovani, soprattutto giovani, ma non solo loro, dei giovani, delle strategie persuasive dell'industria del tabacco e dei prodotti a base di nicotina. Già prima abbiamo introdotto il tema sulla lotta al tabagismo, quello che si è fatto, quello che si sta facendo, che cosa si potrebbe o dovrebbe fare. Quindi sappiamo che è un tema sempre d'attualità, anche se credo che oggi sia letto e proposto con argomenti diversi rispetto a quelli che venivano proposti 20-30 anni fa. Mi ricordo quando si è proibito il fumo all'interno dei locali pubblici, degli esercizi pubblici, mi ricordo di dibattiti molto accesi, molto infuocati fra chi sosteneva assolutamente io devo continuare a fumare anche all'interno di un esercizio pubblico, sia esso un bar o un ristorante, quindi ho tutti i diritti. Oggi c'è, credo, molta più attenzione, molta più sensibilizzazione, però il mercato del tabacco è un mercato che si rinnova e quindi cambiano anche le domande, cambiano anche le risposte a dei temi che giungono sul tappeto e sono temi nuovi. Allora, prima la domanda era a controcorrente: la lotta al tabagismo fra proposte e misure concrete servono? Ho chiesto se sono servite, se servono le campagne di prevenzione, di sensibilizzazione, di informazione. Adesso andiamo un po' più sul concreto e sull'aspetto consiglio, suggerimento, cosa si può fare, cosa si dovrebbe fare, quali sono le indicazioni che appunto fra poco i nostri due ospiti esperti in studio vi daranno. Premetto che come sempre, ma è inevitabile che sia così, in occasione della giornata mondiale senza tabacco che si terrà domani e che è indetta ogni anno dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, si riattiva appunto il dibattito attorno alle diverse proposte e misure per disincentivare il consumo delle sigarette tradizionali e anche di quelle elettroniche, comprese tutti i prodotti affini. Poi cercheremo anche di capire quali sono questi prodotti affini. Quest'anno, ed è importante appunto il tema di oggi della consulenza, proprio perché si riferisce al tema di quest'anno, appunto quest'anno al centro dell'attenzione di questa giornata vi sono le strategie persuasive dell'industria del tabacco e dei prodotti a base di nicotina, rivolte in particolare alle nuove generazioni. Queste raffinate pratiche di marketing e di promozione creano una generazione dipendente dalla nicotina, con la conseguenza che i giovani sono molto attirati da queste mirate, seducenti, accattivanti, allettanti, molto piacevoli strategie comunicative. Ricordiamo che in Svizzera il fumo genera ogni anno oltre 5 miliardi di franchi, non sono pochi, 5 miliardi di franchi di costi sanitari e sociali. Eppure l'adozione di misure efficaci di prevenzione continua ad essere ostacolata dall'influenza e dai condizionamenti delle lobby del tabacco nei processi decisionali parlamentari. Allora, iniziamo dalla giornata mondiale senza tabacco. Io chiedo ai miei ospiti se è ancora necessaria, perché è ancora necessaria e se quelle che ci sono state prima di quella che è prevista per domani sono servite a qualcosa. Buongiorno alla nostra prima ospite che subito sollecito e subito coinvolgo, Jocelyn Giannini, buongiorno.
Buongiorno.
Benvenuta signora Giannini, responsabile del servizio di promozione e prevenzione della salute respiratoria della Lega Polmonare Ticinese. Quindi lei è responsabile di questo servizio importante di promozione e prevenzione della salute respiratoria. Allora, cosa dire di quello che ogni anno capita il 31 maggio?
Allora, beh, innanzitutto ancora anche buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. Il 31 maggio è la giornata, appunto, come dicevamo prima, mondiale senza tabacco, e adesso io l'aprirei anche senza prodotti a base di nicotina. È un momento così per far riflettere le persone soprattutto i giovani comunque, su tutte le pratiche che ci sono adesso dell'industria del tabacco e della nicotina. Infatti ormai bisognerebbe anche cambiare il nome, ne abbiamo già discusso in seno a diversi gremi, che purtroppo fino a qualche anno fa si poteva parlare di solo tabacco, ma adesso invece bisogna parlare di prodotti nicotinici, perché in effetti ce ne sono veramente di tantissime qualità, e quello che è estremamente importante è essere appunto informati e sensibilizzati, perché se ci focalizziamo solo sulla sigaretta, che oggettivamente sappiamo adesso, ci sono voluti più di 50 anni quasi per capire quali fossero le conseguenze sulla salute del consumo del tabacco, e adesso dobbiamo invece capire quali saranno le problematiche del consumo di nicotina, perché ci sono veramente tantissimi prodotti. Dunque è estremamente importante soffermarsi su questi prodotti e poterne parlare e sensibilizzare la popolazione e i giovani in particolar modo, perché oggettivamente adesso il focus è proprio su loro.
Certo, allora io ricordo i numeri di telefono per intervenire: lo 0848030808 è aperto alle vostre telefonate in diretta, sempre benvenute e gradite, quindi le vostre voci sono imprescindibili, oppure i messaggi via WhatsApp scritti e vocali allo 076 321 11 13. Signora Giannini, sappiamo tutti oggi, lo sappiamo sicuramente meglio e con più informazioni, con più approfondimenti rispetto a una volta, che il fumo fa male.
Esatto.
E questo dovrebbe indurci a dire, ma perché allora, se lo sappiamo, serve ancora tutta questa informazione?
Perché appunto, come dicevo prima, non è solo il fumo in sé, a parte che sappiamo che il fumo, che poi in realtà è la nicotina, crea una dipendenza. Dunque l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ha proprio anche classificata come una malattia cronica. Dunque è estremamente importante che si capisca che purtroppo, consumando nicotina, si diventa dei malati cronici. Dunque è estremamente importante capire quali sono le problematiche. Spesso le persone pensano che sia facile smettere di fumare, assolutamente no, e smettere anche di consumare nicotina è assolutamente difficile. Guardi, proprio in questi giorni siamo passati in tantissime scuole, ne discutavamo con i ragazzi e già loro ci dicevano quanto fosse difficile smettere di consumare nicotina, prodotti nicotinici. Dunque, per noi è estremamente importante battere il chiodo, lo so che può sembrare qualche cosa
ridondante,
esattamente, essere quasi anche diciamo ridondanti, ma perché tante volte non ci rendiamo conto in effetti di come è difficile appunto smettere una dipendenza, che necessitiamo proprio di un aiuto di professionisti per poter toglierci da questa dipendenza. E se in più noi la teniamo nella società, creiamo diciamo un'idea, un'ideologia che è qualcosa di normale, normalizziamo il consumo, quello che è successo fondamentalmente col fumo delle sigarette, beh, è chiaro che diventa difficile poi capire che è qualcosa che in realtà ci dà delle problematiche.
Vi rivolgete soprattutto negli ultimi anni ai giovani più che agli adulti? Gli adulti ormai li avete persi, sono fuori dai vostri radar?
Assolutamente no, l'unica cosa è che abbiamo delle strategie diverse, chiaramente. Allora, noi ci focalizziamo sugli adulti dando soprattutto delle, come dire, delle consulenze, delle possibilità di dire: ma provate a smettere. Facciamo delle campagne mirate, cioè per esempio il mese di novembre, che è il mese senza tabacco e senza nicotina, chiaramente molto più mirato a un pubblico un po' più adulto, mentre in queste giornate, questa è stata una scelta a livello cantonale, ci diciamo: beh, rivolgiamoci maggiormente ai giovani andando nelle scuole. Tuttavia siamo anche andati negli ospedali, dunque nei luoghi di cura, dove abbiamo cercato proprio di raggiungere gli adulti.
Posso dirle che secondo la mia percezione, anche secondo quanto leggo dai messaggi che arrivano, dalle trasmissioni che facciamo, le telefonate, il pubblico, insomma le conoscenze, oggi abbiamo molte persone che hanno smesso di fumare, quindi ex fumatori, ex fumatrici, adulti, parlo di adulti, ma alcuni anche più o meno pentiti o più o meno pentite, quindi c'è questa categoria di persone che ha smesso di fumare ed è, diciamo, sempre in aumento. Poi c'è una categoria di persone che invece è fumatore incallito, cioè non c'è niente che porterà queste persone a smettere di fumare, nemmeno i vostri manifesti, le vostre campagne, la giornata mondiale senza tabacco. Sono convinti che comunque, pur consapevoli dei rischi di avere magari un giorno delle patologie, delle malattie, però vanno avanti imperterriti. E poi c'è tutta la categoria dei giovani. Allora, la mia domanda è questa. Non vi conviene? Lei ha la tosse, ma non è una tosse da fumo, eh?
Assolutamente no. Ecco, l'aria condizionata.
Non si sa mai, vedo che il tecnico ride, il nostro registro la vedo tossire, non è che ha fumato prima. No, lei non fuma bene.
No, non fumo.
Coppola fuma?
No.
Fuma? Non fuma Coppola e non fuma neanche chi vi parla. Allora, andiamo avanti. No, ecco, non crede la signora Giannini che si deve forse incanalare di più la campagna di prevenzione, le campagne di prevenzione dovrebbero essere incanalate di più verso i giovani, lasciando perdere gli altri?
Allora, secondo noi no, non bisogna perdere di vista nessuno, anzi sappiamo che comunque il 50% delle persone che fumano, che continuano a fumare, vorrebbero smettere, questo si sa, lo si sa e ce lo dicono tutte le volte, dunque è giusto concentrarsi su entrambi. È chiaro che noi diamo e prediligiamo anche i nostri progetti, perché poi nell'arco dell'anno, qui è una giornata, ma nell'arco dell'anno noi insieme a Radix Svizzera Italiana, infatti c'è qua con me il mio collega Marco Coppola, proponiamo proprio dei momenti di sensibilizzazione, dunque proprio dei progetti che vanno a lavorare con i giovani, con e per i giovani, perché proprio pensiamo che sia estremamente importante far sì che non inizino, o comunque che se fanno delle sperimentazioni sanno quali sono i rischi e poi non diventeranno i futuri consumatori. Dunque chiaramente sì, pensiamo
I giovani sono importanti, insomma è un focus assolutamente imprescindibile, indispensabile e fondamentale. Allora qualcuno scrive fumo uguale suicidio. Ormai sappiamo che le opinioni, i punti di vista sono diversi. Uno dei temi che prima era, diciamo così, al centro del dibattito di controcorrente era il tema dell'intervento statale. Signora Giannini, più informazione, più prevenzione, più campagne di sensibilizzazione, oppure tanto vale che lo Stato intervenga con più divieti?
Allora, sicuramente ci vogliono più misure. Si sa che le misure, diciamo, strutturali, vale a dire più divieti, chiaramente quelli danno, o più tasse, danno sicuramente un risultato migliore. Tuttavia, secondo noi, è estremamente importante portare avanti entrambe. È chiaro che non è evidente, avendo una lobby estremamente del tabacco, estremamente presente nel nostro Parlamento, è molto difficile far sì che i divieti poi passino. Abbiamo visto con la nuova legge sul tabacco, che oggettivamente non è proprio pienamente quello che si voleva, ma è già un primo passo. Io penso che sia estremamente importante continuare su questa linea. Abbiamo visto negli altri paesi vicino, proprio in Francia, appena è entrato in vigore un divieto, cioè entrerà in vigore a luglio.
Primo luglio, abbiamo parlato prima.
Un divieto sulle spiagge, beh, è chiaro che se tutti i paesi...
Non solo nelle spiagge, no,
anche
in tutti
sulle...
i luoghi pubblici. Esatto. È preciso, la Francia dichiara guerra alle sigarette all'aperto. Dove ci sono bambini il tabacco deve scomparire. Può rimanere soltanto nelle terrazze dei bar e in qualche altro luogo, ma se no tutte le sigarette, comprese quelle elettroniche, basta.
Esattamente, anche perché qui andiamo a parlare di fumo passivo e sappiamo che l'aerosol della sigaretta elettronica non è un vapore acqueo, bensì ha comunque ci sono comunque delle sostanze. Dunque chiaramente la Francia ha avuto un, diciamo, si è battuta in maniera molto, molto forte, e sarebbe molto bello se anche la Svizzera, e sarebbe auspicabile, diciamo, che anche la Svizzera
porti
questo. Si
fa già qualcosa in qualche comune, in qualche cantone, il tema è comunque già d'attualità.
Assolutamente, però non siamo ancora ai divieti.
Non c'è una legge nazionale.
Assolutamente, per il momento no.
E forse potrebbe esserci questa legge nazionale. Tra l'altro c'è anche chi dice, oltre a queste leggi di vietare il fumo anche all'aperto, perlomeno alla stragrande maggioranza dei posti, signora Giannini, si potrebbe aumentare tutto quello che è nicotina e tabacco, prodotti nicotinici e prodotti del tabacco.
Beh, assolutamente.
Cioè, per disincentivare ulteriormente.
Allora, quello che sicuramente bisogna far sì che le persone capiscano quali sono i danni e quali sono le problematiche. È chiaro che ci sono dei prodotti che adesso sappiamo, e lì andiamo sulla protezione dei giovani, chiaramente, se parliamo di divieto di vendita generale di certi prodotti e soprattutto per far sì che i giovani non entrino in contatto con questi nuovi prodotti, perché adesso ci sono dei prodotti che non sono neanche sotto la legge dei prodotti del tabacco, perché contengono delle molecole di simili alla nicotina che creano una fortissima dipendenza. Assolutamente. E dunque ritorniamo sull'aspetto della dipendenza e il fatto che se noi mettiamo delle leggi almeno su certi prodotti, su dei prodotti che sono altamente dipendenti, chiaramente lì andiamo a proteggere il consumo.
Ma non mi ha risposto alla domanda, signora Giannini. La mia domanda era: aumentare il prezzo del pacchetto delle sigarette?
Beh, certamente quello si sa che sarebbe...
Si deve aumentare, costa poco ancora?
Allora, costa, purtroppo sì, se guardiamo in altri paesi si è visto, come in Australia o come in altri paesi dove l'aumento del pacchetto di sigarette è stato esponenziale, anche in Inghilterra, chiaramente poi il consumo del tabacco
diminuisce.
È andato a diminuire.
Quindi sì all'aumento?
Beh, personalmente dico
certo,
sì.
Ma la domanda era questa, sì o no? Sì all'aumento.
All'aumento
del prezzo. Siamo in chiaro. Allora, c'è un altro ospite con lei.
Certo.
Marco Coppola l'ha già presentato, ha già fatto... Si è portata avanti la signora Giannini. Marco Coppola, vice direttore di Radix Svizzera Italiana. Lei si occupa di giovani, di dipendenze, metto al plurale. Allora, il fumo che posto ha in classifica?
Beh, noi ci occupiamo intanto, buongiorno a tutti.
Buongiorno
tutti.
Marco Coppola.
Ci occupiamo di prevenzione delle dipendenze e la dipendenza da nicotina occupa un posto centrale nelle dipendenze, perché un quarto della popolazione sostanzialmente fuma o svapa regolarmente. Questo significa...
Un quarto?
Un quarto, sì, circa il 25%.
E dei giovani?
E i giovani sono, dalla nostra esperienza, un pochino di più, secondo
esatto.
noi, di quello che rileviamo nelle statistiche generali. E poi è difficile star dietro, come diceva la collega, a questo genere di rilevazioni, perché i prodotti cambiano. A differenza del passato, per anni si è analizzato solamente il fumo di tabacco, che era un po' più semplice analizzare, ma sempre di più da quello alle puff bar, dalle puff bar allo snus, dallo snus ad altri prodotti che man mano l'industria cerca di vendere, e soprattutto lo fa cercando di camuffare gli aspetti negativi. La nostra scommessa rispetto a questa campagna, ma anche al nostro lavoro generale durante l'anno, non è tanto quella di necessariamente far smettere o non far cominciare, ma almeno quella di rendere consapevoli le persone e i giovani soprattutto, non solo dei rischi ma anche delle dinamiche di questo consumo. Il primo motivo per cui si inizia a consumare è la svalutazione degli effetti che questo consumo ha, e la nicotina ha una bella differenza rispetto ad altre sostanze, perché a differenza di altre, se io consumo tanto alcol in un'unica volta ho degli effetti comunque immediati rispetto a quel consumo. Già il tabacco era così, ma ancora di più lo è i metodi prodotti simili al tabacco e la nicotina. Quegli effetti li vedrò nel corso del tempo, spesso non me ne accorgo. Molte persone che consumano dicono: non sono dipendente
esatto.
dalla nicotina o in generale da questi prodotti, e per cui prima si comincia e più è difficile smettere, accorgersi e poi smettere di consumare.
Questo quindi è effettivamente giusto raccontarlo, spiegarlo e sottolinearlo. Avete fatto una campagna molto mirata, colorata, con dei manifesti: l'industria crea il trend, la tendenza della nicotina, tu rischi la dipendenza, libertà è poter dire no, hai a cuore l'ambiente, un mozzicone contamina circa 40 litri d'acqua, Il consumo di tabacco costa all'economia svizzera circa 4 miliardi di franchi. Poi mi sembra che
sono 5, sì.
5 di miliardi, esatto. E ce n'era un altro di manifesto comunque colorato, molto, molto, diciamo così, avvincente per i giovani. Dovete andare un po' su questo tipo di campagne, e tra l'altro c'è un hashtag, ma forse lo sai già, che è un po' la frase denominatore comune, Marco Coppola.
Sì, perché siamo consapevoli che di queste cose si parla durante l'anno, si parla attraverso le attività che realizziamo nelle scuole. Nel nostro cantone esiste un programma di azione cantonale di prevenzione alcol, tabacco e prodotti simili, per cui esistono strategie e misure che fanno discutere di questi temi con i giovani durante l'anno, ma è importante farlo e continuare a farlo, perché oltre al discorso delle conseguenze negative è importante puntare su quello che produce poi l'effetto di continuare quel consumo e che quel consumo diventi una dipendenza. E voglio dire puntare sulla libertà. Io credo che chi cominci a consumare, adolescenti, da giovani o anche da adulti, creda di farlo liberamente, cioè di decidere in modo autodeterminato: io decido di consumare, fine. Il punto è che nel mezzo tra l'idea di consumare e il consumo c'è tutta una serie di messaggi che ogni giorno noi riceviamo e che il nostro cervello memorizza anche contro la nostra volontà cosciente rispetto agli stimoli di comprare, e che produce questo risultato. E in qualche modo sottovalutare l'influenza sociale, quindi dei gruppi che frequento, ma anche globale di quello che l'industria della nicotina produce, significa sovradimensionare la propria capacità di scelta e non avere le giuste componenti per assumere quella decisione. La nostra scommessa è aumentare queste informazioni, queste conoscenze, per permettere una scelta consapevole.
Certo, allora aumentare l'informazione, queste campagne, però qui mi interessa arrivare con lei, Marco Coppola, ad un aspetto forse vostro di autocritica. Intanto ricordo ancora alcuni altri manifestini che avete fatto, manifesti: il consumo di tabacco appunto costa all'economia svizzera circa 5 miliardi, diceva prima la signora Giannini. In che senso costa?
Costa perché sono tutti i costi diretti e indiretti rispetto ai costi della salute e alla perdita anche di guadagno del lavoro, cioè delle ore di lavoro, cioè c'è tutto proprio l'insieme dei costi generati da qualcuno che si ammala poi.
Poi però c'è chi dice comunque i soldi che vanno nel tabacco e nella nicotina servono anche a finanziare la VS e tante altre cose, entrano nel circolo,
allora, entrano
dei
nel
soldi
circolo
pubblici.
Assolutamente, ma è quello che dice, è proprio in questo senso che tante volte non si fa a riflettere che i soldi che vanno alla VS sono meno di quelli che in realtà vengono spesi poi per la questione appunto delle malattie,
costi
visto
sanitari,
che è una malattia cronica, esattamente, ma anche di perdita di lavoro, perché c'è tutto l'aspetto che una persona non lavora, dunque non produce, e c'è anche questo aspetto, e che tante volte sono tutti dei costi indiretti che non... a cui non si pensa.
Ci sono anche degli studi, qualcuno prima li ricordava, controcorrente, non svizzeri, credo esteri, americani,
no,
che dicono
infatti
che se le persone fumano tendenzialmente muoiono prima. Ricordiamo che ogni anno il consumo del tabacco in Svizzera provoca la morte di 9.500 persone.
Esatto, adesso
quindi
si stima anche di più.
Anche
l'altro
di più, morendo prima non hanno diritto a tante prestazioni che di solito l'anzianità e la vecchiaia prevedono, insomma, quindi
allora
farebbero risparmiare lo Stato, proprio perché non andrebbero in casa per anziani, non riceverebbero la VS, proprio perché...
Allora, bisognerebbe guardare, visto che non sono studi in Svizzera...
Deceduti prima.
Ok, però appunto, proprio perché sono degli studi esteri, bisognerebbe guardare a livello anche della sicurezza sociale se effettivamente poi sono gli stessi costi e si possono rafforzare, rapportare nello stesso paese. Al di là di quello è chiaro, quello che noi fondamentalmente speriamo è che la persona possa vivere il più lungo possibile, nel miglior modo possibile, ecco. Dopo, oggettivamente, probabilmente, effettivamente, se io muoio è chiaro che poi non
che
costo
per 20 anni probabilmente 15-20 anni non costo più in nessun senso e non,
però avrò,
nemmeno, non prendo nemmeno la VS.
È vero, però avrò costato comunque alla società
prima,
perché,
sarò
prima,
costato
perché
prima.
Ho una malattia cronica. Ecco, giusto da...
Poi ci torniamo, magari il pubblico poi raccoglie e ci scrive e ci chiama. Intanto però con Coppola volevo tornare sulle campagne. Allora, dicevo dei manifesti con le sue campagne pubblicitarie, l'industria del tabacco, scrivete giustamente anche, mira principalmente ai giovani e agli adolescenti, quindi campagne molto allettanti, accattivanti, piacevoli, attrattive. Abbiamo detto del consumo di tabacco che costa l'economia svizzera circa 5 miliardi di franchi all'anno, tra l'altro.
Sì, sì, esatto.
Poi ancora sembrano giocattoli colorati e profumano di fragola e di cola, Coca-Cola, ma l'apparenza inganna. Bene, tutto questo è quello che fate, e lo fate con enormi sforzi e con tanto impegno. Però molti ascoltatori mi scrivono e ci stanno scrivendo, e ci può stare questa critica a Marco Coppola, oramai il marketing dell'industria del tabacco è molto più avanti rispetto al vostro marketing. Avete perso la battaglia.
Ma non la stiamo perdendo, nel senso...
Perché sono più bravi loro di voi.
Sì, però se si guarda il numero di persone che hanno una dipendenza o che consumano quotidianamente nel corso del tempo, qualche piccola, diciamo, piccolo miglioramento lo si vede, almeno territorialmente. Questo cosa significa? Poi mi verrebbe da chiedere anche, e se non facessimo prevenzione cosa accadrebbe? Cioè sono,
esatto,
tutti dei se e dei ma un po' difficili da effettivamente ponderare. Capisco quindi l'obiezione, ma ritengo che cercare di aumentare le competenze di salute per le proprie scelte sia un vantaggio ben al di là della nicotina, vale per tutte le questioni, quindi come per la nicotina, come per qualunque altro prodotto che viene venduto e nuoce alla salute, penso l'alcol, il grande altro protagonista, ma ce ne sono diversi altri, vale la pena promuovere questo tipo di consapevolezza, non solo informazioni, consapevolezza di come funzionano queste dinamiche, perché altrimenti abbiamo sempre meno senso critico, ci beviamo nel vero senso della parola, o ci fumiamo, a seconda di come vogliamo dire, completamente quello che ci vendono, e nel mezzo siamo solo passivi rispetto a questo marketing. È vero, l'altra parte, l'industria della nicotina, ha poteri economici e non solo politici, come diceva,
esatto,
la collega, molto forti, ma dall'altra lo Stato e le associazioni che se ne occupano, io credo, abbiano il compito di continuare a sensibilizzare la
nonostante
popolazione.
Le difficoltà, sì, e i problemi oggettivi di, sì, chi è molto avanti e corre, insomma, dall'altra, sì, parte.
Assolutamente, noi dobbiamo anche noi fondamentalmente rimanere al passo. È chiaro, non abbiamo gli stessi mezzi, dunque è una battaglia in pari, però oggettivamente concordo con quanto diceva il collega, è molto più facile non iniziare che poi smettere dopo. Dunque, se noi riusciamo a dare questi strumenti a questi ragazzi di essere almeno consapevoli di cosa andranno incontro, conoscere quello che sta succedendo, e che fondamentalmente non sono poi così liberi di scegliere, perché sono talmente bombardati da tanti tanti messaggi, proprio per cominciare a consumare, con tantissimi prodotti che addirittura noi adulti andiamo a comprare ai ragazzi, perché mi è capitato di sentire che alcuni nonni, genitori compravano alcuni prodotti perché non sapevano. Dunque siamo sempre dell'idea che è bene informare, bene sensibilizzare, bene dare gli strumenti per fare delle scelte consapevoli.
Però allora colpiamo, lo dicono in molti, il problema alla radice, e quindi qualcuno scrive: Simo, ma come mai non si dicono le fabbriche, non si invitano le fabbriche di tabacco, non si obbligano, meglio, le fabbriche di tabacco di smetterla di produrre sigarette? Perché non si chiudono queste fabbriche? Dite sempre di smettere di fumare, dite sempre, guardate che siete condizionati dagli imballaggi, dagli involucri, ma andiamo a colpire chi poi fa e vende e produce.
Beh, ritorniamo sempre, per rispondere a queste domande, ritorniamo sul fatto che la lobby del tabacco da noi in Svizzera è molto forte. Ricordo che le grandi multinazionali sono sul nostro suolo, tre delle più grandi multinazionali sono sul nostro suolo svizzero, dove loro oggettivamente a livello federale hanno un potere decisionale sul far fare in modo che le leggi che vorrebbero essere varate o comunque anche proprio messe in opera vengano impoverite, di modo che così hanno ancora sempre più margine. Dunque, oggettivamente, l'idea delle nostre associazioni è proprio quello di rendere consapevoli la popolazione, far sì che si votino delle misure molto più forti, strutturali.
Dovreste però più che altro cercare di incentivare i politici a muoversi allora in modo molto più severo, restrittivo e deciso.
Ed è quello che stiamo cercando di fare, ma come dicevo prima, avendo una lobby molto forte, l'industria del tabacco fa sì che, nonostante tutti i nostri sforzi, non si possa arrivare a delle leggi molto più forti.
Chiaro. Marco Coppola, sulla questione dipendenze, beh, voi vi occupate di dipendenze di giovani, c'è anche la critica, o magari il dubbio, insomma la perplessità di chi vi dice e sostiene. Sulle sigarette siete molto agguerriti, sulla nicotina, sui prodotti del tabacco, su tutto quello che è fumo, ma anche poi svapo, si chiama così,
certo.
Svapo. Mentre sull'alcol un po' meno, siete sempre un po' tolleranti, perché sappiamo, soprattutto se pensiamo alla Svizzera, produttori di vino, il Ticino, paese di vino, cultura, tradizione, storia, e chi più ne ha più ne metta, quindi sono un po' degli intoccabili loro rispetto ai produttori di sigarette, di tabacco e di nicotina. È vero che siete un po' più prudenti?
Da un punto di vista culturale nella società probabilmente è vero. Se rivolta a noi certamente no, cioè noi ci occupiamo assolutamente di tutti i temi che riguardano le dipendenze, in particolar modo proprio l'alcol e la nicotina, ma stavo proprio pensando, ascoltandovi, anche alle altre sostanze che sono psicoattive, prodotti psicoattivi ma illegali, perché volevo dire questo per non far cadere nell'illusione che i divieti totali potrebbero risolvere ogni cosa.
Il proibizionismo,
ecco. Diciamo, ha dei pro ma anche dei contro, ed è nostro compito non tanto dire cosa sia meglio, ma metterli alla luce, no? Come esperti. Per cui le sostanze illegali esistono, sono nel mercato, vengono consumate anche se c'è un divieto rispetto ad esse. Cosa voglio dire? Certamente rende più difficile quel facile accesso, che è una delle chiavi affinché un consumo diventi una dipendenza, ma comunque non riesce a risolvere totalmente un problema. E lo dico però per portare l'acqua.
Addirittura, mi scusi, qualcuno dice che il proibizionismo e o l'aumento dei prezzi porterà soltanto all'aumento del mercato nero.
Potrebbe essere vero, per cui quello che voglio dire io è come anche potrebbe essere che comunque riduce quel numero di persone che non vogliono accedere al mercato nero. Tutte queste considerazioni sono giuste. Quello che voglio dire io però è che bisogna puntare anche sulla responsabilità individuale, cadere nell'illusione che qualcun altro, in questo caso lo Stato, prenda la decisione più giusta per tutte e tutti noi e risolva la questione, ci libera un po' da una responsabilità che noi vorremmo promuovere. Quindi misure che regolamentano strutturali e che stabiliscono anche divieti sono giuste, ma non dobbiamo dimenticare che noi singolarmente facciamo la differenza e quindi nelle scelte che compiamo produciamo dei risultati, non solo eleggendo i nostri rappresentanti, quindi c'è anche questa dimensione politica, ma nella nostra vita, per la nostra salute. Ecco, io quando sento che la soluzione è la morte, a me sembra che il discorso vada riportato alla vita delle singole persone. Credo che ciascuno di noi voglia vivere al meglio e quindi è questa consapevolezza che vorremmo promuovere.
Esatto.
È d'accordo, sì.
Sì, su quello sicuramente, sull'aspetto che infatti anche il nostro, uno dei nostri messaggi è far sì che si cambi piuttosto lo stile di vita, dunque avere una vita consapevole e soprattutto, ecco, conoscendo quali sono i miei rischi, e in quel modo lì sarò io promotrice fondamentalmente o promotore della mia salute e della mia vita in generale.
La lotta al tabagismo, fra proposte e misure concrete, servono secondo voi le campagne di prevenzione e di sensibilizzazione, poi i giovani, le strategie persuasive e molto allettanti, accattivanti dell'industria del tabacco e dei prodotti a base di nicotina? È questo il tema della consulenza odierna, alla quale partecipano due ospiti che appunto stanno cercando di fare il punto a quello che è un mercato che è in continua evoluzione. sono Jocelyn Giannini. Jocelyn Giannini, ha fatto benissimo a ricordarmelo, brava. Jocelyn, non Jocelyn Giannini. Jocelyn Giannini, responsabile del servizio di promozione e prevenzione della salute respiratoria della Lega Polmonare Ticinese, e Marco Coppola, che è vice direttore di Radix Svizzera Italiana. Come sempre potete intervenire partecipando al programma telefonicamente, chiamandoci allo 0848 030808, oppure i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Abbiamo detto in 35 minuti tantissime cose, non avete parlato, io non lo so se l'avete fatto apposta perché il tema non vi interessa o non interessa quello di cui stiamo dicendo oggi, del consumo di canapa che adesso potrà essere legalizzato, soltanto per gli adulti, è vero, però abbiamo saputo che c'è un progetto preliminare di legge adottato dalla Commissione della Sicurezza Sociale e della Sanità del Consiglio Nazionale. È una proposta appunto che ha lanciato la Commissione della Sicurezza Sociale e della Sanità del Consiglio Nazionale. Sì al consumo di canapa, soltanto per gli adulti a certe condizioni. E tutto questo non c'entra nulla.
Beh sì, certo. C'entra un po' in linea con quello che stavo dicendo, che ci sono pro e contro nel proibire totalmente, regolare o permettere liberamente. La scelta credo che in questo caso sia andata nel proteggere i minorenni, che è la cosa, ed è già difficile farlo, esatto. Perché e si crede
che sia, i minorenni, però poi
che si crede che sia tanto facile semplicemente con un divieto dire allora i minorenni sono salvi, tra virgolette. Ma non è così, è un lavoro molto impegnativo, per cui quello che per esempio a noi sicuramente risulta fondamentale è la protezione della gioventù, quindi cercare in tutti i modi di allontanare il più possibile, se ci deve essere, un primo consumo. Questo perché sappiamo da un punto di vista scientifico che se quel consumo e quel rischio avviene quando lo sviluppo generale e quello del cervello non è ancora compiuto, quella dipendenza sarà più forte, più difficile, e la persona rimarrà a rischio per tutta la vita. Quindi la grande scommessa è quella innanzitutto di proteggere i minorenni, e come dicevo prima c'è una scelta, in questo caso si va verso quella direzione, di regolare invece quel consumo per gli adulti.
Signora Giannini, sulla canapa libera?
Ribadisco quello che ha detto il collega, effettivamente noi sappiamo che l'aspetto, diciamo, del consumo di canapa con tabacco può portare a delle conseguenze, ma è chiaro che, come si diceva prima, se ci sono queste, come si dice, queste decisioni politiche, è proprio nell'ottica anche di far sì che non vengano immessi nel mercato anche dei prodotti che sappiamo poi carichi ancora con più prodotti poco sani e dunque non regolamentati, e dove ci sono poi dei rischi appunto sui ragazzi. È chiaro che un consumo senza rischio non c'è, e questo lo sappiamo, e per le vie respiratorie non posso dire altro che oggettivamente, ecco, non è un consumo come Lega Polmonare che proponiamo, ma è vero che se ripartiamo sull'aspetto dei giovani, ecco, in questo senso
almeno i giovani sono stati protetti,
e io penso che questa
fuori.
È la cosa principale. Adesso si va anche molto nella riduzione del danno, dove sappiamo, come abbiamo visto, ci sono tante persone che come si dice consumano. Adesso volevo solo rilegarmi anche, lo diceva lei prima, ci sono ancora tanti consumatori. Anche in quel caso lì si cercano delle soluzioni che possano essere almeno il minor danno possibile, affinché la persona non abbia poi delle conseguenze altre.
Poi
ma
arriviamo,
che i giovani, ecco, sì, siano protetti.
Arriviamo poi a dei, diciamo così, a delle indicazioni più da consulenza, più pratiche per chi vuole smettere, perché è importante anche ricordarlo.
Certo.
Infatti Daniela ci scrive: la mia esperienza, ho smesso di fumare, ho smesso il fumo dopo la visione di una trasmissione della RSI di A Conti Fatti, una vecchia nostra trasmissione. Programma che ricordo che ha vinto anche un premio per i consumatori di Berlino. Sarebbe utile riproporre quella trasmissione A Conti Fatti, in quanto si proponeva anche un percorso per smettere di fumare. Probabilmente adesso i percorsi si sono un po' rinnovati, aggiornati. La trasmissione si chiamava Un fil di fumo. Poi altro messaggio: sono una nonna di 76 anni, non ho mai fumato, avevo il papà che fumava in anni non sospetti, due pacchi al giorno, due pacchetti, fratello e marito che hanno smesso verso i 30 anni, due figlie cinquantenni, una fuma e una no, quattro nipoti fra 19 e 30 anni, uno 30 non fuma e tre gli altri invece fumano. Mi chiedo, si parla continuamente di prevenzione per i giovani e anche ovviamente per gli adulti, naturalmente, ma si spinge sui giovani. Allora, i giovani di oggi hanno iniziato alle medie appena più che bambini. Oggi si deve partire con la prevenzione dall'asilo, sostiene questa nonna di 76 anni, e non si deve avere paura di incontrare le avversità, come con l'introduzione dell'educazione sessuale nelle scuole di recente memoria. I giovani sono grandi e già troppo avanti con il vizio e le dipendenze, purtroppo, senza pensare che la canapa la fa da gigante fra i giovani. È la nonna che si chiama, questa nonna, Maria Luisa. Allora, si deve partire dalla scuola dell'infanzia?
Allora, beh, noi, magari lo diciamo, abbiamo già pensato a questo e in effetti abbiamo costruito uno strumento proprio insieme a Radix Svizzera Italiana con delle docenti della scuola dell'infanzia e delle docenti di scuola elementare per rafforzare proprio le competenze di vita, perché noi pensiamo che sia estremamente importante rafforzare le competenze di vita per imparare a dire di no il prima possibile. Dunque sì, giusto iniziare prima, chiaramente con dei linguaggi adeguati e anche con dei messaggi adeguati, ed è quello che stiamo già facendo. Dunque non è che noi andiamo solo tra i giovani, diciamo, delle scuole superiori, facciamo già appunto dei momenti di prevenzione già prima e diamo gli strumenti ai docenti, perché noi crediamo che sia utile che anche i docenti stessi possano essere in grado di fare queste sensibilizzazioni e comunque discutere di tutto ciò con i bambini, già appunto all'asilo, diciamo, alla scuola dell'infanzia e alla scuola elementare. Per non dire che poi nelle scuole medie, infatti abbiamo proprio fatto un'attività anche venerdì scorso nelle scuole medie dedicata al mese senza tabacco, dove abbiamo in realtà cercato proprio di costruire con i ragazzi delle contropubblicità, dunque proprio per farli riflettere su tutti i consumi che ci sono, ed erano di tutte le età, dunque dalla prima scuola media fino alla quarta, per poi andare nelle altre appunto negli altri ordini di scuola. Dunque per noi è estremamente importante iniziare il prima possibile.
Prima possibile a sensibilizzare.
E dare la possibilità invece agli adulti, giustamente, non solo dunque la sensibilizzazione, chiaramente anche lì puntiamo tantissimo sui genitori, perché ci dimentichiamo che anche lì diamo sempre un po' questo compito alla scuola o comunque agli esterni di fare sensibilizzazione, campagne di prevenzione, ma noi appunto quello che cerchiamo di dare degli strumenti anche ai genitori. Abbiamo creato proprio insieme a Radix Svizzera Italiana e all'Associazione Svizzera per la Prevenzione del Tabagismo un sito dove avevamo messo tutte le informazioni proprio rivolte ai genitori e ai docenti affinché potessero avere degli strumenti. Mi dica.
No, no, dicevo al tecnico, al nostro regista, volevo chiudere il discorso.
Sì, volevo velocemente. Ecco, invece appunto per quel che riguarda gli aiuti, noi abbiamo cercato appunto di costruire diversi percorsi insieme anche agli ambulatori
per smettere di fumare. Arriviamo. Perfetto. Poi ce li racconti i percorsi e soprattutto vedo che leggo che soprattutto interessa la parte finanziaria. Chi paga quel percorso?
Certo.
Paga il fumatore o la fumatrice o paga o deve o dovrebbe pagare lo Stato? Ascoltiamo un messaggio vocale, lo dicevo appunto al nostro regista.
Sì, buongiorno, sono Bozzani, complimenti per la trasmissione, sono l'Albi. Niente, io sono un autotrasportatore internazionale, diciamo che ho fumato 5 pacchette di sigarette al giorno, ma quelle vere, non quelle elettroniche, quelle cose lì. Non faccio il nome, francesi senza filtro. E più o meno 100 sigarette, 80-100 sigarette al giorno.
Vabbè.
Poi un bel giorno ho detto, ma se vado avanti così magari mi succede qualcosa. Avevo un pacchetto con dentro 3 sigarette, l'ho buttato via, non le ho più comprate. E dal 2003 non tocco più una sigaretta. Penso che sia più che altro una questione di testa, di volontà. Non lo so. A me è andata così. Un bel giorno ho preso, ho buttato via un pacchetto con ancora 3 sigarette, senza finirlo. Perché penso che se uno può arrivare alla fine, poi le ricompra, non lo so, una roba così. Io ho preso, l'ho buttato via, non le ho più ricomprate, e dal 2003 non fumo più.
Grazie,
grazie
Albi.
E complimenti ancora per la trasmissione.
Grazie a lei, Albi. Allora, è una questione di testa, di volontà, ma non per tutti.
Esattamente, non per tutti. Sappiamo che c'è circa un 3% di persone che riesce a smettere di fumare come ha fatto il signore, e anzi lo complimento, perché non è per nulla facile smettere di fumare, lo sappiamo, ed è proprio per quello che la Lega Polmonare e anche altre associazioni, tra cui anche l'ospedale, propone appunto degli ambulatori dove si può smettere di fumare e di consumare nicotina, perché ricordo che adesso ci sono tantissimi altri prodotti, insieme a degli esperti. Tra l'altro, appunto, abbiamo proprio formato 19 esperti 2 anni fa, tabaccologi, proprio per far dare la possibilità alle persone di essere seguiti nel miglior modo possibile e anche con delle persone, appunto, formate in maniera, diciamo, completa.
Con conoscenze e competenze. Allora, il tema che era emerso anche prima controcorrente, uno dei temi, è proprio i costi. Riguarda i costi di chi prende dei prodotti, giusto?
Sì, dei medicinali, sostituti nicotinici si chiama.
Dei sostituti nicotinici che sono molto cari. Ci scrive Anna, la ringrazio, sono una gran fumatrice, per smettere ho utilizzato tanti metodi e ora prendo la cistina.
Citisina.
Franchi 92. Mm-hmm. Lo scandalo svizzero è l'alto costo di qualsiasi prodotto atto ad aiutare la disassuefazione. Beh, insomma, per smettere di fumare. È una vergogna. Allora, l'alto costo di questi prodotti che lei chiama?
Sono sostituti nicotinici.
Chi deve pagarli? È giusto che li paghi il fumatore o la fumatrice, perché hanno cominciato loro a fumare, devono essere rimborsati dalle casse malati, quindi li paghiamo tutti noi?
Allora, è chiaro che se la mettiamo sull'aspetto di una propria responsabilità, è vero che si potrebbe dire, io ho cominciato a fumare, mi devo pagare poi i medicamenti per smettere di fumare.
Se voglio smettere,
lo devo pagare.
Prendo quello che c'è da prendere, però pago io, non devono pagare gli altri.
Ecco, però allora...
il mio vizio, la mia dipendenza.
D'accordo, ma allora dovremmo discutere di questo su tantissime altre cose, perché sappiamo che se io ho un cattivo stile di vita... e può essere anche mangio troppa carne, mangio troppo grasso, non faccio sufficientemente sport, o ci sono tante altre problematiche, sappiamo che abbiamo dei rischi di avere delle malattie croniche molto più importanti, e dunque col fumo andiamo solo ad aumentare questi rischi. Oggettivamente allora dovremmo fare veramente una riflessione molto più ampia. Detto questo, visto che la dipendenza da nicotina, abbiamo detto, è una malattia cronica, dunque va dentro proprio nelle malattie croniche, per noi sarebbe assolutamente utile che fosse riconosciuta dalle casse malati. Perché? Perché noi diamo così molta più chance, dunque più possibilità alle persone che vorrebbero smettere ma che non riescono, di poter avere un aiuto, ma un aiuto concreto, per poter smettere di fumare. Adesso la signora...
Funzionano tra l'altro questi sostituti nicotinici?
Sono stati fatti degli studi scientifici.
Hanno un buon riscontro,
assolutamente.
Un buon successo.
Allora, sì. Ci sono stati degli studi scientifici dove si è visto che il fatto di avere dei sostituti nicotinici più una consulenza da una persona esperta, dunque con delle consulenze sull'aspetto comportamentale, perché noi andiamo anche a dimenticare che non c'è solo la sostanza psicoattiva, ma c'è anche il comportamento, dunque bisogna lavorare sui due aspetti. Allora, con quello si è visto proprio a livello scientifico che i risultati erano molto molto più alti.
Ecco, dunque, ci chiedono che percentuale di persone che utilizza questi sostituti riesce a smettere.
Allora, le dico sinceramente, in questo momento non le ho.
Però
non
questa è una domanda interessante.
È una domanda molto interessante.
Molto, molto pertinente.
Assolutamente, molto pertinente, ma quello che abbiamo visto è che purtroppo, visto che la dipendenza è una problematica che ritorna in diversi tempi, magari le posso anche, si potrebbero dare delle, almeno noi in Ticino stavamo cercando adesso proprio di avere delle percentuali, ma non abbiamo ancora estrapolato
anche
tutti.
Anche perché magari potreste fare un po' di pressione sulle casse malati.
Assolutamente.
Guardate che questi prodotti funzionano, la gente smette di fumare, quindi rimborsateli.
Assolutamente, su quello, infatti è su quello che stiamo lavorando nel nostro servizio, proprio per vedere quante persone siamo riusciti ad aiutare.
Questa però è una domanda centrale, dopo Diego certo. Scrive in modo un po' polemico, facile parlare, non dare dati reali.
Stoptabacco.ch dice che la probabilità di riuscita aumenta dal 50 al 70%.
Esatto.
La probabilità di riuscita dal 50 al 70
dello smettere.
È vero che per fare un'indagine, un sondaggio serio, un'inchiesta seria, uno studio, dovreste intervistare 1000 persone che si dovrebbero intervistare 1000 persone che prendono questi sostituti nicotinici, su 1900 hanno smesso, su 1700 hanno smesso.
Allora, è quello
questo
che stiamo
effettivamente
facendo.
È quello che dovresti fare.
È quello che volevo dirle, è quello che stiamo cercando di fare adesso, cioè ci sono degli studi che si stanno appunto aprendo proprio per capire. Adesso la signora aveva nominato la citisina,
sì.
Ecco, ci sarà appunto uno studio in corso, ci sono degli studi
Forza
in corso
però.
E non possiamo, chiaro, ma bisogna anche capire che bisogna avere un numero sufficientemente alto di persone che vuole oggettivamente partecipare per poter dare poi dei dati
che
oggettivi e che siano
scientificamente
provati.
Rilevanti.
Altrimenti, sì, se in un secondo momento posso andare a ritrovare magari degli studi fatti.
Però
in
ci
altri,
sta sui dati reali.
Assolutamente, sì. In altri paesi.
Perché... Una ex fumatrice, mi scusi, da 25 anni, dice che il piano dei 5 giorni mi aveva aiutata a prendere coscienza, e questo piano dei 5 giorni, forse sapete di cosa sta parlando l'ascoltatrice, era finanziato in parte dalla cassa malati.
Esatto, dunque ci sono alcuni metodi che sono stati, uno dei metodi adesso comunque delle consulenze è riconosciuta dalla cassa malati, dunque le nostre consulenze fatte da medici tabacologi sono riconosciuti dalla cassa malati, quello che non sono riconosciuti sono i sostituti nicotinici. Ma alcuni sostituti per alcune casse malati è possibile richiedere e vengono magari riconosciuti dalla complementare.
Però qui il tema è un tema da approfondire, dovete cavalcarlo al di là della giornata mondiale del tabacco, perché se no restiamo così a slogan e a grandi principi.
Allora,
però qui...
come Lega Polmonare le posso dire che stiamo a livello anche svizzero, si sta andando proprio a fare delle riflessioni insieme a livello nazionale, dunque non solo la Lega Polmonare Ticinese, ma proprio per arrivare a far sì che questi sostituti nicotinici e anche le consulenze vengano riconosciute dalla LAMAL in maniera anche per chi non è medico.
Ecco, e soprattutto che poi si producano anche dei risultati molto pratici sul piano scientifico che possano testimoniare della validità o della non validità, del non valore di questi sostituti nicotinici.
A livello internazionale, come diceva la collega, questi studi sono stati fatti, 64.640 casi analizzati che portano a questa probabilità che le dicevo di riuscire a smettere del 50-70% in più rispetto a chi non li assume. Ma vorrei mettere un punto anche su un'altra questione: la dipendenza da nicotina è una dipendenza fisica e psicologica contemporaneamente.
Due dipendenze.
Quindi, sappiamo che da un punto di vista psicologico l'accompagnamento delle persone che vogliono smettere, guarire da una dipendenza patologica, perché appunto è una patologia, hanno dei risultati, quindi non dobbiamo sottovalutare quello che sappiamo da un punto di vista scientifico delle componenti psicologiche della dipendenza. Quindi un percorso di aiuto è utile e funziona nel riuscire a smettere di fumare.
C'è chi dice no, non va bene che sia la cassa malati a pagare. pagare, rimborsare, non è giusto che sia lo Stato, l'ente pubblico, e l'argomento che portano molte persone è questo: non sono d'accordo, se uno vuole smettere avrà un risparmio sul costo delle sigarette, del pacchetto delle sigarette, e quindi può pagarsi prodotti sostitutivi, prodotti nicotinici sostitutivi. Io ho smesso senza l'aiuto di medicamenti, è soltanto questione di volontà.
Allora, come abbiamo detto, una dipendenza non è solo una volontà, purtroppo appunto vanno a mettersi in moto diversi altri fattori, e dunque oggettivamente non è proprio solo la volontà, è proprio un insieme di aspetti che si mettono in moto e che la persona non sempre, anche pur avendo la volontà, non riesce. Ma perché? Perché tutti noi abbiamo dei ricettori nicotinici, e se noi andiamo ad assumere della nicotina, questi ricettori nicotinici andranno sempre a richiedere più nicotina. Dunque, oggettivamente, volenti o nolenti, è una questione fisica e fisiologica.
Uno spunto interessante, molto, che ci scrive Sandra. Sembra che contro lo snus, che crea una forte dipendenza e molteplici danni, non ci sia molta prevenzione e informazione per specifiche cerchie e ambiti professionali, come anche nelle scuole medie, superiori e professionali. A nostro figlio, ad esempio, alla scuola reclute di Isone, questo è interessante, è stato detto che è assolutamente proibito il fumo e le canne, la canapa, ma che lo snus non è un problema, perché non puzza e non disturba il vicino.
Allora,
e questo è un gran problema, invece.
Assolutamente. Allora,
grazie Sandra.
Grazie mille alla signora che ha messo in luce questa problematica. Ecco perché abbiamo oggettivamente detto e prodotti nicotinici. Noi nelle scuole facciamo sempre prevenzione su tutti i prodotti nicotinici. Ci siamo accorti ormai da diverso tempo che lo snus e i sacchetti nicotinici sono molto consumati, dunque la sensibilizzazione e l'informazione c'è. È vero che nelle scuole reclute si sa che c'è un grossissimo problema di questo genere. Purtroppo non sempre siamo chiamati, noi siamo chiamati in questi ambiti, e chiaramente non è che anche se noi proponiamo, mandiamo il materiale, viene mandato a tutti. Se poi non ci chiamano, oggettivamente non possiamo neanche obbligarli ad avere le nostre, come si dice, il nostro materiale e le nostre sensibilizzazioni.
Però siete al corrente di questo.
Coppola? Assolutamente.
Sì, ha ragione la collega, e tra l'altro volevo sinteticamente dire questo agli ascoltatori e all'ascoltatrice, perché spesso è un argomento quello della scelta personale: scegli tu, conseguenze tu e paghi tu. Quando una persona inizia a consumare qualcosa, diciamo, che possa diventare una dipendenza, lo fa per una scelta, spesso lo fa nel caso della nicotina da giovane per far parte di un gruppo, per riuscire a a non sentirsi solo, per sentirsi più grande e così via. Quando la cosa diventa una dipendenza, quindi all'inizio lo si fa per una forma di piacere, quando diventa una dipendenza, se non lo faccio sto male. Questa è la differenza tra una libera scelta e una dipendenza patologica. Se non faccio quel comportamento sto male.
Quindi diventa una patologia.
La mia capacità di poterlo scegliere è gravemente compromessa. Ecco perché la sfida è la prevenzione, fare in modo che questi comportamenti non diventino una dipendenza.
Giustamente qualcuno ci dice: accennate all'immenso lavoro svolto da molti anni dalla SNN, l'associazione Svizzera Non Fumatori, ricordiamo, in Ticino,
certo,
il grande Polli, che ha fatto moltissimo, logo conosciutissimo, grazie per non fumare, con i bellissimi, ricordo, disegni, le vignette del grandissimo Giovanni Canzani. Per quanto attiene alla prevenzione rivolta soprattutto ai giovani, con interventi mirati nelle scuole, nelle società sportive eccetera, con diverse proposte e metodi per smettere di fumare, con tante tantissime attività rivolte a tutti per informare sui danni che la sigaretta provoca. Gli ospiti presenti in studio lo sapranno certamente, grazie all'Associazione Svizzera Non Fumatori è entrato in vigore, è vero, il divieto di fumo nei luoghi pubblici, con una votazione plebiscitaria e con l'82% di voti favorevoli. Erano gli anni...
Era nel 2007. 2007.
20 anni fa, sì. Più o meno, si è votato, si ricorda?
Quando è entrato, sì, assolutamente.
Allora, è Silvana che ci scrive questo messaggio. Ci avviciniamo alla chiusura della trasmissione, un minuto a testa. Allora, rivolgiamoci ai genitori che hanno i figli che sono molto attirati da questi involucri, imballaggi e pacchetti molto seducenti.
Prima di questo, se posso, già che citavamo giustamente la SN, citerei anche gli altri partner,
esatto,
di questa campagna che lavorano su questi temi, sono Fondazioni De Sport e la Lega Cancro Ticino, oltre alle nostre associazioni che qui rappresentiamo. Ai genitori e in generale agli adulti di riferimento, il messaggio credo più valido è quello di prendersi il tempo per riflettere su questi temi, non banalizzarli, cercare delle risposte anche con delle domande a volte difficili, farlo con i professionisti, con gli esperti, farlo tra di loro, cioè creare momenti in cui questo tema non venga banalizzato, che è la grande, diciamo, nostro problema che vediamo nel riflettere su tutti i rischi.
Ecco, poi ovviamente ritorno ancora, non c'è paragone in termini di efficacia fra le campagne dello Stato, le vostre campagne, e quelle dell'industria del fumo, che sono nettamente più avanti, con appunto le ricariche in tutti i gusti, lampone, fragola, eccetera. Tutto viene presentato in modo molto bello.
Molto bello, e poi soprattutto con questo grande slogan che fa meno bene. Fa meno male.
Fa meno male,
ed
esatto. Che è sbagliato, che è scorretto.
Che è scorretto nell'aspetto che già solo abbiamo visto, è una la dipendenza è una patologia, dunque è una malattia, e chiaramente questo già dovrebbe far riflettere. Come diceva bene il mio collega, penso che la cosa principale è che come genitore o come adulto siamo noi responsabili a essere informati, sensibilizzare i nostri giovani, i nostri ragazzi, parlarne in maniera aperta, e soprattutto essere anche informati su tutto quello che c'è e andare a guardare e andare a chiedere. Di materiale ce n'è veramente tantissimo, sono stati fatti dei siti apposta, ci sono veramente tantissimi.
C'è il sito di Radix Svizzera Italiana, c'è il vostro sito,
c'è Vapefree, esatto, c'è Vapefree Info, purtroppo anche quello in inglese, ma perché è uno sito nazionale. C'è il sito Stop Tabacco, eccetera, dove ci sono veramente tutte le informazioni necessarie. A T Svizzera, assolutamente, che è sempre sul pezzo per quel che riguarda la prevenzione su tutti i tabacchi, su tutti i prodotti del tabacco e prodotti affini. Dunque, importantissimo.
Le informazioni ci sono, non abbiate paura anche a parole, a voce, con la voce, a dire no.
Esatto.
È meglio di no, lascia perdere. Non continuare, o smetti, oppure non provare. Jocelyn Giannini, responsabile del servizio di promozione e prevenzione della salute respiratoria della Lega Polmonare Ticinese, grazie mille per essere stata con noi. Grazie anche a Marco Coppola, vice direttore di Radix Svizzera Italiana, ovviamente di lotta al tabagismo e di tutto quanto c'è attorno e dentro,
esatto,
quel mondo. Continueremo a parlare, speriamo non all'infinito, speriamo che un giorno non dovremo più fare queste trasmissioni. Buona giornata,
grazie,
e buon ascolto.
Arrivederci.
Grazie a voi.
Grazie.